sta per arrivare il polverone magico. Consigli per mamma e papà con storie vecchie e nuove.
Il cielo osservava e il viaggio sognava, solo noi lanciati, sua madre una madre, il mondo per lui una lunga strada, di notte sognava, si illudi altri posti, sapeva di lui e spera di più, mercati per
edizione consigli per mamme e papà con storie vecchie e nuove in diretta su Radio Città Fujiko 103.1 in FM, in replica su Ciao Radio 90.100 e 91.200 in FM il sabato dopo la diretta alle 14.30, e al microfono vi parla Maga Rossina che vi augura buon sabato pomeriggio in nostra compagnia.
E bentrovati a tutti anche da Bianca. Il polverone si può ascoltare anche in streaming sui siti radiocittafujiko.it o ciaoradio.com, e da giovedì dopo la diretta trovate la puntata anche sul sito dell'Associazione Culturale Yukali www.yukali.it alla pagina Polverone Magico Ascolta le Fiabe. Ogni settimana la nuova puntata con storie vecchie e nuove e le nostre interviste.
Una puntata avventurosa quella di oggi. Parleremo di pirati, ma non quelli dei Caraibi, no, pirati del Mediterraneo, pirati che giravano tra la Sardegna, che ci evoca questa musica, e poi l'Africa, la Sicilia, la Spagna, al tempo della guerra tra Roma e Cartagine, quando c'era Annibale.
Un periodo storico che tutti i bambini studiano a scuola in quinta elementare e per il cui approfondimento può essere utile anche la cosiddetta fiction. E perché no? Un racconto per ragazzi che parla dei commerci nel Mediterraneo, di schiavi e di una promessa tra due inseparabili fratelli.
Non aggiungiamo altro della trama del libro, ma vi sveliamo titolo e autore. Si tratta di Navi Liberi, alla ricerca del fratello perduto nella guerra tra Roma e Annibale, di Anselmo Roveda, con le illustrazioni di Sandro Natalini per Fatatrack. E ora andiamo a sentire insieme l'inizio del racconto, che parte proprio dalla Sardegna. In questo angolo di costa del Mediterraneo c'è sempre vento, un vento che muove il mare. Le onde increspano il blu, si gonfiano, si allungano, si alzano e poi ricadono veloci per diventare schiuma bianca, sbattendo contro scogli e terra. Bostare e Giscone sono fratelli, vengono spesso a giocare qui, a tirare sassi all'orizzonte, a rincorrersi, a cercar conchiglie e altri tesori restituiti dal mare, ad aspettare le onde e poi fuggire,
a fuggire magari con un balzo all'indietro giusto un istante prima che l'acqua invada la battigia, si infili tra sassi e terra e possa bagnarli. Il primo che si bagna i piedi perde e fa penitenza. No, no, non vengono da soli, arrivano qui dal villaggio insieme a tutti gli altri bambini, dai più piccoli ai ragazzi. Loro sono ormai quasi ragazzi. Bostare ha 10 anni, Giscone 12. Il villaggio è su una collina non molto distante dal mare e da Sulchi, la capitale dei sardi sulcitani. Sulchi e i villaggi intorno, come quello di Bostare e Giscone, di fatto si governano da sé, anche se hanno sempre dovuto accordarsi ora con Cartagine, ora con Roma, le due grandi città che fanno commercio e comandano in questo pezzo di Mediterraneo. Per molto tempo ha dominato Cartagine e tante sono le famiglie d'origine punica, tante che anche la lingua cartaginese è conosciuta quasi da tutti. Ora, invece, da pochi anni, è Roma che governa la regione. Al mare si va per giocare e per raccogliere tesori, ma bisogna stare attenti. Non sono le onde a fare paura, non solo quelle. A fare paura è quello che con le onde può arrivare. Il mare non porta solo tesori di conchiglie e legni, porta anche i pirati. E dai pirati non protegge né Cartagine né Roma. I pirati arrivano su navi veloci e silenziose. Arrivano in 100 e più. Corrono fino ai villaggi, prendono tutto quello che possano e scappano via. Di nuovo, sul mare, veloci e silenziosi, come sono arrivati. I pirati prendono tutto, anche le persone, soprattutto le persone, bambini e donne, o qualche uomo rimasto solo nei campi a zappare, nei prati a far guardia alle pecore, a far legna nei boschi o lungo la strada che segue la costa. Li prendono, li mettono in catene e li portano via sulle navi, li rendono schiavi e li vanno a vendere nelle grandi città, a Roma e Cartagine. Principalmente lì. A venderli come schiavi però non sono i pirati, sono mercanti, ai quali i pirati li danno in cambio di oro, argento e ferro per le spade. Bostare e Giscone hanno visto molte volte arrivare i pirati dal mare, troppe volte. Hanno visto rapire e scomparire per sempre amici e parenti. Quando arrivano, gli uomini di guardia sulle torri lungo la costa suonano i loro corni, un suono cupo e lungo che fa vibrare le orecchie, e forse pure l'erba già mossa dal vento. Anche l'erba infatti sembra avere un sussulto quando il suono grave e prolungato dei corni annuncia la disgrazia. Pirati in arrivo! Al suono dei corni tutti lasciano le loro occupazioni e corrono a perdifiato verso le mura di Sulchi o verso quei villaggi che hanno palizzate abbastanza forti da resistere ai pirati del mare. Qualcuno si nasconde tra gli scogli o in cima ai rari alberi, oppure si getta a terra tra i cespugli e spera di non essere visto, trattiene il fiato, aspetta che la disgrazia passi e riprenda il mare. Bostare e Giscone sono già scappati tante volte. Altre volte troppo lontani da un buon riparo si sono appiattiti pancia in giù nell'erba alta della costa. Minuti, forse ore, immobili, sentendo prima frusciare i passi dei pirati a fianco a loro, poi le grida di quei poveretti che venivano portati via, schiavi, per sempre. Facce e nomi che conoscevano da sempre e che non avrebbero rivisto più, per sempre. Rare le persone ritornate dalla schiavitù. Ne ricordavano due, il vecchio Misisno e il Milcone, il fromboliere. Il primo, affrancato dal padrone romano dopo 20 o 30 anni, neppure lui ricordava più quanti di servizio fedele. Era tornato al villaggio coi capelli bianchi e senza denti, così vecchio che morì qualche mese dopo il suo ritorno. Il secondo, il prode Milcone, si era conquistato la libertà, combattendo per i cartaginesi in Iberia, tanto valorosamente da perdere un occhio.
Il torto di Milcone e il patto dei fratelli, 222 a.C., costa sud-occidentale della Sardegna. Nei giorni seguenti alle razzie dei pirati, tutti parlano di quello che è successo. Si piangono i morti e ci si dispera per i rapiti. Molti vanno al mercato, a Sulchi, per sentire notizie dai villaggi vicini. I ragazzi partono in gruppo. Bossare e Giscone spesso, però, preferiscono restare e recarsi dai Milcone. L'ex guerriero sta in una casa di pietra al limitare del villaggio, vicino a un bosco rado e roccioso, dove tiene mufloni e capre. Con le loro pelli fa rivestimenti per gli scudi rotondi che si usano qui. Gli scudi di Milcone sono famosi ben oltre Sulchi, dicono essere i migliori. Qualcuno dice che anche i romani vanno a comprare da lui. Già a metà strada, sul sentiero che porta alla casa, si sente il puzzo della concia, delle pelli messe a macerare. Ai due fratelli quell'odore però non dispiace. Soprattutto non dispiace guardare i Milcone lavorare le pelli. Quando li vede arrivare non smette il lavoro e aspetta che siano Bossare e Giscone a iniziare la conversazione. Sa già cosa chiederanno. E infatti, saluta a te i Milcone. Non vogliamo rubare tempo al tuo lavoro, ma siamo venuti per chiederti di ascoltare i racconti sulla schiavitù e la guerra.
Buongiorno a voi giovanotti. Le mie sono storie vecchie e tristi.
Ma sono storie che ci interessano, storie che ci servono per capire, disse Giscone, mentre il fratello più piccolo si avvicinava curioso alle pelli stese ad asciugare. I Milcone cominciò.
Tutto iniziò molto tempo fa, prima che vostro padre e vostra madre si conoscessero. Dal mare arrivò una nave carica di pirati. Avevo l'età di Bossare. Ed era un giorno di festa, eravamo sulla costa a danzare e mangiare. Ci accorgemmo troppo tardi della nave. I canti di gioia divennero urla di terrore. Tutti corsero verso il villaggio vecchio. Io non so nemmeno come inciampai per la paura. In tre furono sopra di me coi bastoni. Non ricordo altro di quel giorno infausto. Mi svegliai quando erano già passate due notti e un giorno.
E poi? Chiese Bossare con gli occhi sgranati.
Quando mi svegliai mi guardai intorno. Con me c'erano altri 10 del villaggio e poi altri ancora, anche loro delle nostre coste. Eravamo più di 50 con strette catene ai piedi. La nave ci scaricò su una spiaggia larga, non so dove. E lì i pirati ci consegnarono ai mercanti. Io e altri 4 fummo comprati da un greco che ci portò in Iberia. Lì mi comprò un cartaginese e quando fu il tempo della guerra mi portò sui campi di battaglia con lui. E la guerra è solo morti, darla o riceverla, per quello ho combattuto bene per non morire.
Ma la guerra ti ha permesso anche di conquistare nuovamente la libertà, lo interruppe Giscone.
Ma non una, ma 100 guerre, e chissà quanti nemici non miei, ma del padrone, ho ucciso. Imparai presto, soprattutto a tirar da fromboliere. Divenni bravo anche nei corpo a corpo. Me la cavavo pure con la spada corta. Anni e anni a marciare, a tirar con la frombola, a combattere, sì. La guerra mi ha dato la libertà e mi ha fatto perdere un occhio.
Bossare lo incalzò.
Raccontaci ancora, racconta delle tue battaglie nella terra degli Iberi.
No, basta per oggi, queste mie storie le sapete già. Aspettate però.
Così dicendo, il Milcone lasciò il grande bastone con il quale rimettava le pelli bagnate e si diresse verso la casa. Discosta la tenda, scomparve all'interno. Trascorse solo qualche istante e ricomparve con un piccolo fagotto tra le mani. Braccia in avanti, lo teneva con un'attenzione e una delicatezza che i fratelli non gli conoscevano, abituati com'erano a vederlo dare energiche girate alle pelli fradici nei suoi tini. Quando fu più vicino ai ragazzi, videro che aveva tra le mani un panno avvolto con cura.
Ecco, questo è un pezzo della mia libertà.
Il Milcone aprì il panno e mostrò un gioiello prezioso, di metallo massiccio, un collare da guerriero.
Era il tuo, di quando andavi in battaglia,
quasi sussurrò Bossare.
No, è un bottino di guerra, è un torche, il collare di un guerriero ibero. Più ne portavo al mio padrone, più si avvicinava il giorno della mia libertà. Avevamo fatto un giuramento davanti agli dèi. Se gli avessi tenuto salva la vita e avessi preso per lui tanti torti quanto una misura di grano, mi avrebbe ridato la libertà. Lo feci, e lui mantenne la parola.
Borsare e Giscone rimasero muti, con la bocca spalancata.
Questo torchi però lo tenni per me, come ricordo della fatica per riconquistare la libertà. Ci penso da qualche tempo. Ormai sto invecchiando, non ho figli e non voglio che questo torchi venga sepolto con me. Preferisco che vada al collo di qualche giovane del villaggio perché gli serva per ricordarsi di quanto vale la libertà. Ho pensato a voi, che venite ad ascoltare le mie storie, altri ne hanno timore. Quindi questo torchi sarà vostro. A chi dei due lo deciderete tra voi, quando sarà il momento e con il metodo che vorrete.
Il Milcone riavvolse il collare nel panno e lo porse a Giscone. I due ragazzi, ancora frastornati dai racconti e dal dono, ringraziarono quasi balbettando e ripresero la strada di casa.
Mili alla tosa trotta, mili alla tosa trotta, prosari e se fu giù un sugar, culam e su bisù un sugar, culam e su bisù
E siamo al telefono con l'autore di Nati Liberi, di cui abbiamo appena ascoltato l'incipit, Anselmo Roveda. Bentornato al Polverone Magico.
Buongiorno.
Bentornato, grazie Anselmo di essere qui con noi. Ecco, questo libro è strepitoso e davvero coinvolgente, e non lo dico per piaggeria. Allora, ci intrigava sapere innanzitutto come mai tu da ligure, che ti sei occupato tantissimo di fiabe ligure, hai ambientato il racconto in Sardegna, anche se poi c'è un bel personaggio ligure. Cosa ha determinato la scelta di questi luoghi del paesaggio iniziale?
Il paesaggio iniziale, la Sardegna era al centro del Mediterraneo. Questa storia, che è una storia ambientata durante la Seconda Guerra Punica, in un momento in cui il Mediterraneo ritrova un suo assetto in questo scontro tra le due grandi potenze dell'epoca, Cartagine e Roma, volevo raccontare una storia che avesse un punto di vista di partenza e poi mantenuto grazie ai personaggi di minoranza. Il luogo più centrale era anche però la periferia di questo scontro, e le persone che vivevano quell'isola erano appunto strazionate tra un po' la prepotenza romana e un po' quella cartaginese. E allora riuscire a utilizzare come personaggi due fratelli che vivevano questa dimensione marginale rispetto a questo conflitto, ma dentro il conflitto erano, mi sembrava interessante.
Decisamente, grazie. Volevo chiederti, nel racconto c'è un utilizzo di diversi oggetti con un'alta carica simbolica. Ad esempio c'è il collare di Milcone e il sangue e la cenere che servono a suggellare un patto tra i fratelli protagonisti della vicenda. Allora ci chiedevamo, che importanza hanno per te i simboli nelle storie per ragazzi o comunque in generale che ruolo educativo possono giocare?
Difficilissimo, perché dovevo andare di sabato mattina. Sono molto importanti i simboli, i segni, le cose facilmente individuabili, ma soprattutto caricate emotivamente. Il torche in sé, questo collare che Milcone passa ai ragazzi e che sarà un po' il centro della storia, il patto che determina il patto di sangue, il patto tra fratelli che determina poi invece l'avanzamento della storia, sono oltre a essere segni tangibili e simboli perché caricati di emozione, sono proprio emozione pura, diventano importanti, è diverso da qualsiasi altro collare, quel collare a loro assegnato perché dentro ha una rappresentazione condivisa, collettiva, diventa il mio e il tuo, diventa una cosa importante per noi, diventa quello che protegge dalla paura, diventa quello che protegge in questo caso dai pirati, anche se poi sappiamo che non sarà così. E quindi sono importanti, non so se sono importanti i simboli, diciamo, esteriori, sono sicuramente importanti le cose caricate di emozione dentro tutti i percorsi relazionali, anche in quelli quindi educativi.
Assolutamente.
Ecco, poi dal racconto emerge fortissimo il valore della libertà, l'importanza della conquista della libertà per l'essere umano, e che si va a scoprire proprio esaminando questi periodi storici in cui esisteva la schiavitù e non c'erano i tribunali internazionali a cui appellarsi. Come mai hai scelto oggi di scrivere un libro sulla libertà e di farlo attraverso questa vicenda storica tra Roma e Annibale, insomma le guerre puniche?
Sì. Beh, la libertà, forse appunto ci eravamo sentiti già in questa trasmissione a proposito di una storia ambientata in tutto un altro periodo, perché si parlava di resistenza. La libertà è un tema universale, è un tema che attraversa le nostre vite, il nostro destino in tutti i tempi. Sicuramente la società nel tempo in cui è ambientata nati liberi, un tempo dove c'è la schiavitù, quindi dove è palese il non valore attribuito alla vita delle persone, ma è altrettanto forte il desiderio, la voglia, tutti i miei personaggi sono mossi da questo desiderio di libertà. E la libertà penso appunto sia importante parlarne in tutti i tempi e parlarne con tutte le generazioni, perché a maggior ragione che i segni esteriori, quei simboli, quei segni di cui dicevamo prima, ci raccontano di vivere una società libera, informata, dove possiamo passare i confini, dove possiamo accedere all'informazione da tutto il mondo, in realtà non è poi così vero, nel senso che anche la rete, che è un po' il simbolo contemporaneo della nostra libertà, in molte parti del mondo è limitata, anche nei nostri paraggi, se noi volessimo collegarci a taluni servizi internet di altri paesi non è possibile. Quindi la libertà, anche quando molto decantata nelle società che la nostra società ne fa valore centrale, in realtà la libertà delle persone penso che vada sempre presidiata e rifatta vedere come valore.
Noi Anselmo abbiamo solo pochi secondi per citare la tua collaborazione con Sandro Natalini, che ha realizzato le illustrazioni di Nati Liberi, come anche di una partigiana di nome Tina. Riesci a suggerire ai radioascoltatori cosa raccontano le illustrazioni di Sandro in Nati Liberi, che è comunque una cosa molto difficile per radio?
È difficilissima, ma la cosa molto bella delle illustrazioni di Natalini in questo caso è proprio non aver utilizzato un'illustrazione, diciamo, didascalica, cioè non fa il disegnino della scena che viene raccontata, realizza, come fanno i grandi illustratori, come fanno i narratori per immagini, delle immagini evocative, quindi con dei segni, con delle silhouette di un rosso carico, rappresenta i personaggi su questi fondi che richiamano molto anche le trame delle pitture antiche, richiamano i fondi del cielo, di cieli di battaglia, ecco.
E le
carte di questo Mediterraneo che fa da sfondo, e anche lì la storia voleva proprio raccontare come anche il mondo antico, a maggior ragione il mondo antico, era un posto di incontro di culture, ogni personaggio rappresenta, porta dentro alla storia una lingua, delle usanze, delle tradizioni, esattamente come oggi, non esistono tempi antichi e tempi moderni in questo senso, l'umanità ha bisogno di viaggiare, di contaminarsi, di incontrarsi.
Quindi abbiamo trovato già due punti di contatto tra la partigiana di Nomettina, la libertà, e poi Sandro Natalini e te, naturalmente. Ultimissima curiosità, su che cosa ti sei basato, su che fonti per poter descrivere il meraviglioso, come l'hai descritto tu, il porto di Cartagine, che visto che non esiste più perché Cartagine è stata rasa al suolo.
Certo. Beh, una descrizione così dettagliata, quella fonte lì viene dalle storie di Polibio, come tutto il romanzo in realtà racconta una storia di assoluta fantasia, ma si innesta cronologicamente dentro alcuni capitoli della storia della fondazione di Roma, di Tito Livio, quindi diciamo che per un lettore poi che cresce, che volesse leggere questo libro e cresce, o magari anche per l'insegnante,
certo,
si può veramente leggere parallelamente alcuni capitoli e si ritroverà proprio l'innesto della storia. Non è,
certo,
non è visibile immediatamente leggendo il libro, ma se uno si mette a leggere questo libro insieme a Tito Livio, vede che l'innesto della mia storia sta dentro quella linea del tempo.
Mica sono storie per ragazze,
è tutto connesso.
È alta letteratura. Benissimo, allora colgo l'occasione per salutare te, anche Sandro che è stato evocato, Sandro Natalini, che è stato nostro ospite anche tante volte. Ti ringrazio per essere stato con noi oggi e soprattutto per averci regalato il 24 ottobre un laboratorio con i ragazzi e la tua presenza al convegno Piantar Chiave per Coltivare Utopia. Ti ringrazio tantissimo, alla prossima,
grazie,
occasione con i tuoi libri. E ricordiamo,
volevo ringraziarvi per la lettura che ho ascoltato, ah, è stata molto bella, grazie.
Grazie a te.
Grazie ai vostri, i vostri ascoltatori.
Grazie, ciao,
grazie
ciao,
ancora, ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
E noi ci ascoltiamo una canzone sulla libertà.
Che sul canale YouTube di Associazione Yucali si possono vedere tutti gli interventi del convegno del 24 ottobre scorso organizzato da noi, Piantar Chiave per Coltivare Utopie, tra cui troverete anche l'intervento di Anselmo Roveda, ci abbiamo Lessi Lessi alle news della settimana.
E partiamo dal cinema, se vi preparate velocemente, oggi 29 novembre alle 16 al Cinema Galliera, proiezione del Castello Magico di Jeremy Bergusson e Ben Spassen, film belga del 2013, e domani, il 30 novembre, alle 10.30 piovono polpette al Cinema Jolly.
E passiamo al teatro, al Tessoni Ragazzi, domenica 30 novembre alle ore 16.30 va in scena Raggi di Luce per bambini dai 4 agli 8 anni, mentre sabato 6 dicembre alle 16.30 e domenica 7 alle 10.30 del mattino andrà in scena Sogni d'aria per bimbi da 1 a 4 anni.
Il 2 dicembre a Grasso e San Donato vi invitiamo tutti alla Festa degli Alberi con Teatrino a due pollici e anche noi di Yucali, con degli spettacoli per bambini e realizzati da bambini di alcune scuole del quartiere San Donato e San Vitale e anche ai bambini del laboratorio teatrale di Yucali a Grasso. L'appuntamento è quindi martedì 2 dicembre alle 16.30 in avanti.
Segnaliamo infine giovedì 4 dicembre 2014 ore 19, 20 e 30 alla Casa della Conoscenza via Porrettana 360 Casalecchio di Reno la presentazione del libro di Daniele Novara, Urlare non serve a nulla, le mosse giuste per gestire i conflitti con i figli e guidarli nella crescita. Per la news di oggi è tutto, andiamo in chiusura.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura.
Oggi abbiamo parlato del valore della libertà, grazie a Nati Liberi di Anselmo Roveda. E finiamo parlando di libertà con Giorgio Gaber. L'appuntamento è a sabato prossimo su Radio Città Fujiko 103.1 FM o radiocittafujiko.it per la diretta alle 13 come ogni sabato. Ma ricordatevi che tra poco alle 14.30 su Ciao Radio 90.100 FM o streaming ciaoradio.com potete ascoltare la replica della puntata di sabato scorso.
E ogni settimana potete anche scaricare dal nostro sito yucali.it la puntata andata in onda in diretta. Basta cliccare su Polverone Magico Ascolta le Fiabe, ma ricordatevi che ogni giovedì cambia la registrazione, quindi ci trovate sempre quella dell'ultima puntata andata in onda, insomma qui in diretta il sabato precedente.
Seguite le notizie di Yucali sia sul sito yucali.it che sulla nostra aggiornatissima pagina Facebook Associazione Culturale Yucali, dove trovate anticipazioni sulle puntate del Polverone Magico e notizie dei nostri laboratori. Un saluto per oggi da Bianca e ricordate quanto vale la libertà.
Mi associo al grido di libertà di Bianca. Ciao a tutti da Magarossina, sigla!
Un albero, non è neanche avere un
nostra opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Avete ascoltato Il Polverone Magico, scritto, diretto e condotto da Simona Sagone, Sara Graci e Maria Pia Foggia. Selezione musicale di Sonny Menegatti.
Puoi riascoltare Il Polverone Magico su www.yucali.it.
Il cielo.